buonasera a tutti e a tutti, ben sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Quando sono le 18.20 parte una nuova trasmissione di Profondo Rosa, come ogni giovedì intorno a quest'ora racconti, storie di vita, approfondimenti sui movimenti LGBT. Buonasera.
Buonasera a tutti e a tutte.
Vi ricordo lo 06 40 17 50 che è il numero telefonico di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info che è il sito che in questo momento non funziona, però insomma abbiate fede. E ancora profondorosa.noblogs.org, che è appunto il blog della nostra trasmissione, sul quale potete trovare varie cose, fra cui insomma di volta in volta le registrazioni insomma delle trasmissioni fatte durante questo mese, gli scorsi. E se volete collaborare, partecipare, dirci qualcosa, potete mandarci una mail all'indirizzo profondorosa@ondarossa.it. E niente, quest'oggi, già come la scorsa settimana, andremo a riprendere in mano un po' di cose di qualche tempo fa, in particolare un workshop tenutosi a Firenze nel novembre del 2002, che insomma nel periodo insomma del social forum appunto del 2002 vedeva insomma una serie di incontri, e in particolare questo workshop organizzato insomma da varie soggettività, da vari collettivi che si muovono all'interno dell'universo LGBT, e in particolare riguardava appunto il rapporto fra il neoliberismo e appunto le persone gay, lesbiche e transessuali.
Sì, era proprio un workshop appunto che si tenne in quella settimana del Social Forum europeo, tanto che a questo workshop insomma parteciparono anche soggettività LGBT non italiane, insomma di altre parti d'Europa, e che fu anche preliminare all'organizzazione di uno spezzone LGBT nella enorme manifestazione contro la guerra che si tenne alla fine di quel Social Forum europeo a Firenze. Peraltro fu uno spezzone grosso, partecipato, consistente, insomma un'esperienza bella, anche perché appunto non era fatta solo da italiani e italiani. E quindi una cosa divertente che ricordo di quello spezzone è che quando arrivammo in piazza con noi c'erano dei compagni e delle compagne portoghesi che rimasero basiti dal fatto di vedere, dal loro punto di vista, tante bandiere gay in piazza. E noi gli abbiamo dovuto spiegare che in Italia quella cosa rainbow in realtà era la bandiera della pace, che c'entrava poco, insomma. Anzi, credo che fosse anche cattolico, lo l'ha inventata. Ma fu una cosa buffa, insomma, un aneddoto buffo, perché e insomma la bandiera della pace esiste solo in Italia, dall'altra parte il rainbow è la bandiera del movimento LGBT.
Assolutamente. In particolare ci soffermeremo insomma su un po' di cose che uscirono insomma all'interno di questo workshop. Io partirei senz'altro insomma da un intervento insomma che in qualche modo ci riguarda da vicino in questi giorni, perché appunto la prossima settimana, ovvero sabato prossimo, il 13 dicembre, ci sarà una manifestazione detta appunto qui a Roma, che vedrà in piazza in particolare le persone transessuali e tutti coloro insomma che in qualche modo sono colpiti da questo decreto legge Carfagna. E già insomma in questo intervento insomma che è stato fatto da parte del MIT, che è il Movimento di Identità Transessuali di Bologna, all'interno insomma del Social Forum di Firenze, si parlava insomma delle questioni che in qualche modo legano le persone transessuali e i movimenti. In quel periodo si chiamava il movimento dei movimenti, insomma c'era questo ridondante termine, no, per parlare del movimento. Insomma, la cosa insomma più interessante è che per certi versi ritroviamo anche oggi, e che in qualche modo insomma forse questa manifestazione potrebbe contribuire in qualche modo, no, a a rimettere in discussione è proprio la difficoltà, no, di presa di parola appunto delle persone transessuali all'interno dei movimenti in generale, all'interno dei movimenti che comunque fanno del cambiamento, insomma, dell'esistente uno dei suoi punti così di interesse, di forza e di attività politica. E necessariamente, insomma, l'intervento si articolava, insomma, su dei punti che sono poi fondamentali. Uno è il fatto che comunque le persone transessuali portano direttamente su di sé, sul proprio corpo, in maniera evidente i segni di un'eccedenza, no, rispetto alla normalità. E da una parte quindi esiste in questo fatto, insomma, in questo corpo così, come dire, al di fuori, insomma, delle regole del conformismo e dell'uguaglianza che tanto vengono sbandierate in giro, insomma, per uniformare un po' tutte e tutti, questo corpo così eccedente corre il rischio da una parte di da parte sua, da parte appunto delle persone transessuali, di cercare una normalità, un modo, insomma, per mimetizzarsi, no, all'interno di un mondo che comunque li recepisce anche a livello visivo come qualche cosa, insomma, di completamente sbagliato rispetto a quello che è la normalità. E dall'altra, come gli stessi movimenti abbiano delle grossissime difficoltà a prendere in considerazione, insomma, le persone transessuali, che mi sembra che sia necessario in qualche modo un avvicinamento da tutte e due le parti, probabilmente, ovvero da una parte una presa di parola consistente, forte, delle persone transessuali, dall'altra necessità da parte dei movimenti, comunque, come dire, di appoggiare delle lotte, delle battaglie, delle forme, insomma, di presa di parola, che comunque sono parte poi integrante fondamentalmente di quello che quotidianamente, insomma, ci portiamo avanti.
Sì, sicuramente stavo, mentre parlavi, ripercorrendo, insomma, le parole che riguardano questo, proprio su questo intervento, insomma, che c'è all'interno dell'opuscolo, questo intervento del MIT, e sottolinea in maniera molto chiara, insomma, questo discorso, no? Quando dice appunto il coming out, cioè il dichiararsi dei gay e delle lesbiche, è il frutto di una riflessione, di un approfondimento, di una scelta politica, mentre il coming out trans è un bisogno immediato, è visibilità di per sé e basta. E poi dice: questo è il nostro modo di stare e di starci, è il nostro modo di fare politica, un'esperienza rivoluzionaria, un'esperienza prorompente. Le trans offrono questa loro visibilità. E le trans offrono questa loro visibilità, lo dice in particolare al movimento LGBT, a quel movimento che spesso, insomma, lo ricorda qui, rimprovera alle trans di non essere presenti, di non esserci nei dibattiti, di essere in poche nelle manifestazioni, eccetera. Ricordando appunto che chi è transessuale, volente o nolente, si trova ogni giorno sotto i riflettori a causa della sua visibilità intrinseca, in qualche modo. E questa visibilità genera tensione e conflitti, e spesso in molte persone transessuali scatta un bisogno di normalizzazione, insomma, di scomparire in qualche modo nel genere opposto a quello di partenza, a volte anche con scelte fortemente normalizzanti, insomma. Fra l'altro, da questi microfoni di tutto ciò ne abbiamo parlato, insomma, in una delle chiacchierate nella parte della storia di vita, insomma, con un compagno transessuale che appunto a volte ci raccontava di questo, no? Del voler essere più maschi dei maschi e dall'altra parte voler essere più femmine delle femmine. Però è anche vero che questa visibilità che non si può nascondere, che non si può mettere da una parte, su cui non si può soprassedere, a volte crea problemi anche al movimento LGBT, figuriamoci agli altri movimenti, insomma. Sempre in questo intervento si ricorda Silvia Rivera, insomma, che era questa transessuale che fra l'altro era morta da poco quando ci fu questo workshop, che, diciamo, è stata una delle protagoniste della rivolta di Stonewall del 69 a New York, una di quelle che tirò le bottiglie contro la polizia e che iniziò appunto quella rivolta, da cui poi è nata quella rivolta che ricordiamo con i Pride, e che però ha passato poi molti anni in miseria, totalmente marginata anche dallo stesso movimento gay americano, proprio per una sorta di, cioè, come dire, di impossibilità di ridurre il portato rivoluzionario in qualche modo.
Assolutamente sì, ma infatti c'è questa forbice, no, di cui parlavamo inizialmente, che vede la questione normalità da un lato come come ti posso dire, come confine, no, con invalicabile rispetto, diciamo, al mondo esterno, perché comunque c'è, cioè, questo confine è perennemente travalicato, quindi è invalicabile perché è perennemente travalicato, però dall'altra rischia di diventare un confine interno nel momento in cui proprio la radicalità, no, del corpo transessuale è difficilissima da gestire, è talmente evidente, è talmente intrinseca, insomma, nella sua portata così visuale e rivoluzionaria, insomma, di per sé, per certi versi, che diventa, insomma, difficilissimo da gestire. Io comunque penso che poi all'interno, no, di questo discorso, uno dei punti, no, sui quali in particolare, insomma, in questo periodo qua potrebbe essere, insomma, una questione, insomma, abbastanza evidente sulla quale ci si vorrebbe lavorare parecchio, è il discorso comunque, insomma, di come la questione, insomma, del lavoro sessuale che coinvolge molto spesso le persone transessuali possa diventare, insomma, un elemento, diciamo, dirimente di una questione che diventa complicata se affrontata dal punto di vista, diciamo così, identitario, come molto spesso si fa, nel senso che comunque in particolare, insomma, di questi tempi in cui il decreto Carfagna di fatto mette tutta una serie di punti fermi molto molto evidenti, molto importanti rispetto a quello che può essere il lavoro sessuale, e le persone transessuali sono fra le più colpite, insomma, in questo tipo di situazione, perché, come diceva, si ripeteva anche in quell'intervento, il lavoro sessuale dovrebbe essere una scelta, considerando in questi termini, come lo possiamo considerare nei termini per i quali si parla di scegliersi un lavoro in generale, no? Rientra assolutamente in questo tipo, in una dinamica che è sempre quella di come il lavoro, insomma, costringe fondamentalmente in schiavitù le persone, in particolare le persone transessuali, proprio perché comunque il lavoro investe anche in questo caso la corporeità in tutti i sensi possibili, e dall'altra perché molto spesso diventa, cioè, un punto di non ritorno, nel senso che non esiste altra possibilità che quello in moltissimi casi.
Sì, infatti questa cosa è dirimente, proprio perché da una parte, se il lavoro sessuale è una scelta, non si accetta che lo sia. E dall'altra parte molto spesso le persone transessuali si trovano a fare questo lavoro perché gli è impossibile farne altri, perché poi, insomma, dietro c'è anche tutta un'ipocrisia molto forte. Insomma, io ho presente l'esperienza di una compagna transessuale che ha vissuto il suo periodo di transito da maschio a femmina, diciamo, da M to F, in fabbrica, in una fabbrica metalmeccanica, e alla fine da questa fabbrica è stata buttata fuori sostanzialmente, con risarcimento, quello che vuoi, ma di fatto
l'hanno levata di mezzo,
per quanto fosse tra l'altro una persona, insomma, attiva nella FIOM, eccetera, quindi, insomma, anche che era in grado di
sì, di attivarsi dal punto di vista, insomma, sindacale per qualche modo, insomma, puntellare la sua posizione, presumo, insomma, perché sì. Poi comunque, insomma, un minimo di legislazione di merito ci sta.
Sì, però esiste, però poi alla fine l'ipocrisia e il perbenismo è tale che forse te ne vai anche, perché sì, insomma, dici, alla fine devi anche che, sopravvivere. E quindi dietro a questa questione del lavoro sessuale in realtà c'è tutto questo e molto altro, insomma, mentre appunto il decreto di cui poi si parlerà in questa manifestazione schiaccia assolutamente tutto, ha un problema di ordine pubblico, di decoro, eccetera eccetera. Ho visto da qualche parte, non mi ricordo, un manifesto che diceva, fra le altre cose, in Italia ci sono 170.000 prostitute e 9 milioni di clienti. E anche su questo forse bisognerebbe fare una riflessione, insomma.
Sì, assolutamente, anche perché questo decreto, insomma, ipocritamente dice che comunque fondamentalmente, insomma, si tenderanno a colpire anche i clienti, come se ci fosse la necessità poi di colpire così a destra e a manca, sia da una parte che dall'altra, così si fanno un po' tutti e tutte contenti, no? Di fatto, insomma, non si prende mai in considerazione che fondamentalmente, cioè, dietro tutto questo discorso esiste. Poi penso, poi soprattutto per quanto riguarda, no, ne abbiamo parlato già altre volte, sia insomma, dei corpi che sono eccedenti, no, rispetto alla normalità, in particolare del corpo lesbico e del corpo transessuale, come dei corpi che sia necessario in qualche modo dover punire da parte, insomma, della società patriarcale e maschilista, e questo fatto poi rientra, secondo me, in qualche modo anche all'interno di questa dinamica sostanzialmente, nel senso che, visto, insomma, cioè, da una parte le persone transessuali, insomma, che si prostituiscono hanno, diciamo così, fra virgolette, un grande successo nel pubblico maschile, perché sicuramente fanno uscire fuori, insomma, una parte probabilmente frocia, omosessuale, che è latente in un sacco di maschi e che non, magari non considerano, e magari considerano soltanto quel tipo di dinamica. Dall'altro sicuramente c'è anche quest'altra portata, e lì semplicemente magari non lo fai attraverso uno stupro, lo fai pagando, però fondamentalmente è un modo anche di infierire su un corpo che te non riesci a collocare in nessuna maniera, da nessuna parte.
Sì, e appunto, tornando a questo intervento, si sottolineava anche in qualche modo appunto la difficoltà non solo, diciamo, sociale di accettazione, non di accettazione, ma insomma di vivere la relazione con questi corpi eccedenti, ma anche poi appunto la difficoltà interna ai movimenti tutti, insomma, da entrambe le parti, insomma, di presa di parola e anche di non so come chiamarla dall'altra parte, però di fatto, se le persone transessuali nei movimenti non ci sono, in genere un motivo
ci sarà. Quindi niente, speriamo che magari questa può essere, insomma, una delle occasioni per cercare di rinsaldare, insomma, su una lotta che in qualche modo, insomma, almeno su questo piano, che è quello del lavoro sessuale, può accomunare tantissime e tantissime di noi. Quindi niente, ribadiamo ulteriormente, poi avremo modo di parlarne sicuramente in maniera approfondita anche la prossima settimana, che è importante, insomma, essere in piazza il prossimo sabato.
Magari diamo l'indirizzo, sì, web, il blog della manifestazione, che è adeschiamoidiritti.noblogs.org.
Please.
Allora, rieccoci nuovamente in diretta, sempre all'ascolto di Profonda Rosa e di Radio Onda Rossa. Continuiamo, insomma, questa così scorsa abbastanza veloce su questi atti di questo workshop tenutosi a Firenze nel 2002 sul rapporto fra neoliberismo e movimenti LGBT, e in particolare in questo momento ci fermeremo un pochino sulla questione, insomma, dei diritti, che viene, insomma, analizzare in maniera molto interessante all'interno di uno dei contributi che ci sono all'interno di questa raccolta, e in particolare
anche perché tra l'altro, scusa se ti interrompo, è di estrema attualità, perché di fatto si parlava molto all'epoca di globalizzazione dei diritti come ripresa, diciamo, dei movimenti della globalizzazione, che non fosse quella solo delle merci, neoliberiste, eccetera. E nell'ottica della globalizzazione dei diritti, proprio in questi giorni c'è stata la presentazione, insomma, della richiesta francese all'ONU di depenalizzazione dell'omosessualità, quella su cui poi il Vaticano si è espresso in maniera contraria. Però, insomma, di questo si parla poi quando si parla di inserimento delle tematiche di genere, di orientamento sessuale all'interno della sfera dei diritti umani, eccetera. E ovviamente all'epoca, che ancora esisteva questo movimento dei movimenti, se ne parlava molto, no? di questo.
Sì, assolutamente. È una, insomma, questo intervento che suona in maniera molto, da una parte, critica rispetto a tutta questa questione, perché, come, insomma, diciamo adesso, è una questione comunque fondamentale rispetto alla quale porsi, e però molto spesso si fa senza prendere in considerazione come la questione di diritto viene poi a funzionare in maniera, insomma, importante all'interno della società, perché poi fondamentalmente i diritti in qualche modo sono senz'altro, no, una ripresa, quindi un elevarsi a norma di tutta una serie di valori che sono in qualche modo fondanti, no, rispetto a quello che poi sono successivamente i diritti. Il diritto, insomma, in un certo senso viene fuori nel momento in cui una serie di valori sono in qualche modo diventati patrimonio comune all'interno di una forma sociale, e quindi vengono elevati, insomma, a punti, insomma, cardine, no, di determinate cose. E però non si nota mai come avviene la genesi, la genealogia, no, di questi diritti, e come necessariamente poi il diritto stesso diventa poi una forma che si in qualche modo ritorna nuovamente, no, sulle persone, sulle soggettività, nel momento in cui poi viene messo in pratica ed esiste e viene esteso, insomma, effettivamente a avere una valenza, insomma, sulla popolazione.
Sì, perché innanzitutto quando un diritto, cioè, insomma, un valore si fa norma, esiste sempre ciò che sta fuori dalla norma, insomma.
Assolutamente.
E quindi questo è un primo punto. E dall'altro c'è il fatto che il diritto in sé, dice proprio appunto questo intervento, funge da stabilizzatore dei conflitti, e quindi di fatto è un in qualche modo un freno al conflitto sociale, che invece è il portato dei movimenti. Quindi c'è questo rovescio della medaglia, e non ce lo possiamo dimenticare.
No, assolutamente, perché sembra quasi, no, che una, insomma, delle questioni che poi spesso si sente dire, no, soprattutto in ambito LGBT, che c'è una necessità, no, di acquisire diritti come cittadini e cittadine all'interno, insomma, della società, non si viene mai a porre la questione di quali siano questi diritti, cioè, nel senso, che quali sono questi diritti che le persone LGBT vogliono, sono quelli che normalmente vengono accettati all'interno di un sistema sociale, in particolare quali, cioè, la questione non è tanto di assumerseli e quindi farli assumere, diciamo, a chi governa i paesi all'interno, insomma, di una giurisdizione, insomma, di una serie di leggi, ma di come costruirli e come poi spostare la questione di diritto sempre al di là del diritto stesso, perché poi, secondo me, insomma, lo stavamo dicendo poc'anzi, il compito dei movimenti qui è fondamentalmente questo: cercare di spostare, no, questo punto nevralgico sempre un passo al di là di dove il potere fondamentalmente arriva e dice la sua.
Sì, e fra l'altro c'è un altro intervento sempre in questi atti di un compagno di Torino, che fa notare come il movimento LGBT a un certo punto si debba porre il problema se si definisce movimento per i diritti civili, e quindi in qualche modo sta a pieno titolo in un sistema anche borghese liberale di società.
Sì, perché ne accetta di fatto poi il funzionamento, no?
ne accetta il potere, oppure è un movimento di liberazione e quindi appunto è portatore di conflitto sociale, di trasformazione della società stessa. E credo che su questo discorso il movimento LGBT in questi 6 anni insomma che ci separano da questo workshop, non dalla stesura che è stata molto più lenta, di fatto abbia assunto delle posizioni abbastanza chiare rispetto a questo, biforcandosi insomma c'è una parte che si è definita in maniera chiara, direi, movimento per i diritti civili, che quindi accetta pienamente il sistema borghese liberale, se vogliamo fargli un complimento insomma al sistema in cui stiamo, e dall'altra invece c'è un'altra parte del movimento che non usa nemmeno più questa dicitura di movimento per i diritti civili, ma che usa la dicitura di movimento di liberazione, proprio perché è la trasformazione culturale, politica e sociale l'obiettivo della nostra conflittualità, insomma, no?
Sì, assolutamente così. E come dicevi, insomma, la biforcazione in questo momento penso abbia raggiunto poi dei livelli che non sono più probabilmente gestibili in qualche modo, almeno insomma gli ultimi avvenimenti, soprattutto negli ultimi, dell'ultimo anno in particolare, secondo me ci fa rendere come anche in maniera conto in maniera lampante di come sia sempre più difficile andarla ad articolare poi in maniera concreta, e come poi se da una parte insomma le chiusure, no, sull'ambito della questione appunto dei diritti diventino sempre più forti, sempre più necessarie da parte insomma delle forme di potere, secondo me non è nient'altro insomma che una constatazione di come poi fondamentalmente determinate cose probabilmente si possono fare soltanto in determinati ambiti. E di come invece la necessità insomma per chi come noi si trova insomma a cercare di prendere parola quotidianamente su determinate tematiche e porle insomma in maniera importante, cioè la questione della liberazione sia più come dire importante, sia più necessaria proprio per la vita quotidiana, in un momento come questo dove insomma le necessità diventano insomma impellenti proprio per il vivere quotidiano, mi sembra insomma la questione dei diritti sia veramente, cioè, un po' su un livello insomma dei massimi sistemi più che di lavoro politico quotidiano, insomma.
Sì, e poi comunque la questione dei diritti civili, così come viene formulata insomma dall'altra parte, diciamo, di fatto, ritorniamo un po' insieme a quello che dicevamo nella scorsa puntata, può riguardare chi accetta, magari chi sta anche comodamente in questo sistema economico, sociale, eccetera, ma non chi magari non solo la vuol cambiare questo sistema, magari ci sta anche scomodo, scomoda per tanti altri motivi, insomma, perché insomma non sposarci non è il nostro unico problema, ecco, diciamo.
No, penso proprio di no.
I'm pantaloni corti, delle tue gambe lunghe, magre e forti, e della rabbia che mi davano correndo tutti i giorni un po' più svelte delle mie. Ti ricordi, Michel, dei nostri soldatini morti nella difesa?
E sulle note di Michel, di Claudio Lolli, passiamo alla seconda parte, insomma, della nostra trasmissione, quella che riguarda le storie di vita, e come al solito abbiamo un ospite telefonico. Buonasera.
Ciao. Buonasera a tutte e a tutti. Sono Siba, ho 23 anni, sono di Torino e sono finalmente anche su Radio Onda Rossa. Grazie mille per avermi chiamato.
Finalmente su Radio Onda Rossa, perché solitamente su quali radio stai? Ti chiamano un po' tutti.
Mi chiamano un po' tutti, mi vogliono, tutti mi cercano. E finalmente sono anche a Roma. È un po' che non vi sentivo e mi fa veramente piacere sentirvi.
Ah, grazie. Che fai di bello?
Che faccio? Una domanda complicata. Sono uno studente universitario. In realtà praticamente non frequento da ormai un po' di anni. Lavoro ovviamente in questo fantastico mondo del precariato totale che ci circonda, faccio attivismo politico qua nella mia fantastica città in mezzo al freddo e al gelo di Torino e niente, cerco di sopravvivere, amoreggio di qua e di là, salto da un fanciullo all'altro in base agli umori e alle gioie del momento e cerco di sopravvivere così, insomma.
Senti, a che cosa eri iscritta all'università?
Ero iscritta a Scienze della Comunicazione, sono iscritto tuttora a Scienze della Comunicazione e faccio un lavoro che è in quell'ambito lì, faccio un lavoro tecnico al computer nell'ambito della pubblicità, quindi qualcosa che più o meno è attinente, non è esattamente il mio grande sogno, ma in questo momento il lavoro è quello, bisogna pur vivere per poter vivere, bisogna pur lavorare in qualche modo per poter vivere da soli, per poter cercare di andare avanti, di viaggiare un po', di uscire da quest'Italia che non è esattamente fantastica e niente, provare esperienze nuove con qualche soldo in tasca, insomma.
Ah, Cirino, ma vivi da solo?
Vivo da solo con altri studenti da 2 anni, più o meno riesco a tirare avanti nonostante il precariato in cui vivo, cerco di finire l'università più per inerzia che per vera motivazione, anche perché non è che abbia trovato tantissimi stimoli dal mondo universitario che ho frequentato, li ho trovati più nell'ambito di movimento, nell'ambito di tutte quelle realtà collaterali all'università, più che l'università come istituzione vera e propria, quindi alla fine diventare laurearmi e diventare dottore in scienze della comunicazione più un avere un pezzo di carta dopo anni di studio che è una vera motivazione, un vero sforzo voluto in questo momento. Devo dire però che l'università non è totalmente negativa nel mio percorso di vita, ho incrociato tante realtà interessanti, in realtà ho iniziato a fare qualcosina nella politica qualche anno fa quando avevo 15 anni più o meno ormai. Quando ero giovane, senza barba e tanto volenteroso di scoprire cose nuove intorno a me, ho iniziato, ero uno smanettone, usavo il computer tantissimo ed ero sempre stato molto affezionato a tutto quello che gira intorno all'informatica, quindi ho iniziato con un A-Club qua a Torino, in un centro sociale qua a Torino. Ho conosciuto le prime persone che mi hanno introdotto un po' nella politica, all'epoca ero molto democratico nel senso più negativo del termine. Col tempo ho imparato a vivermi un po' le mie contraddizioni e a capire come gira un po' il mondo intorno a me, almeno a provarci a capire come gira il mondo intorno a me. Ho conosciuto delle persone veramente molto valide in quell'ambiente, ho imparato tante cose che mi sono servite nella vita, mi sono servite ad avvicinarmi a certi ragionamenti e mi sono servite anche a scoprirmi in qualche modo attraverso l'informatica, attraverso quella che era tutta una riflessione sui media, sui mezzi di comunicazione, su la libertà di saperi. Ho conosciuto internet che all'epoca non era poi così diffuso, ho insistito particolarmente per poter avere accesso a questa tecnologia che non era così comune come adesso e quindi da lì ho anche iniziato ad affrontare il mio coming out, il mio scoprire di essere gay attraverso le prime chat gay, le prime chat, primi siti di incontri gay. È stata una scoperta, i primi siti porno gay che mi hanno in qualche modo anche formato nel mio scoprire di essere omosessuale, che all'epoca non era per nulla una cosa banale e scontata. Successivamente ho conosciuto, sempre attraverso le mie esplorazioni nell'A-Club qua a Torino, il mondo di Indie Media Italia, il mondo dei media indipendenti, dei media del basso, e ho conosciuto delle persone fantastiche con cui ho condiviso molte cose, che mi hanno portato anche a conoscere realtà che si occupavano più da vicino di quella che in quel momento era un po' la mia curiosità maggiore, che era quella di chi sono e perché mi piacciono i ragazzi e tutti gli altri no, sono solo nell'universo e altre domande esistenziali del genere. Mi hanno portato in particolare a conoscere The Sexy Shock di Bologna, che facevano all'epoca parte di Indie Media Italia, alcune di loro facevano parte di Indie Media Italia, quindi attraverso amicizie, conoscenze, riunioni eccetera ho iniziato un po' a esplorare questo mondo. Ho conosciuto Antagonismo Gay, che di Bologna, una realtà di Bologna che lavora da ormai molti anni su questioni di genere, e che mi ha permesso in qualche modo di, appunto, accettarmi, e più che accettarmi, che non era mai stato un grosso problema, riuscire a fare dei ragionamenti politici sul mio essere, sulla mia sessualità, sul mio modo di vivere le cose, che è sempre stata una cosa che ho ricercato e non ho mai molto trovato qua a Torino. Non ho mai molto trovato qua a Torino, semplicemente un po' perché vige molto il ragionamento del si fa ma non si dice, e va bene, non ho mai vissuto molta intolleranza esplicita nella mia città, quindi non ho mai avuto neanche tutti quegli stimoli per poter trovare qualcun altro sul territorio con cui potermi aggregare, con cui poter lottare contro questa discriminazione immediata. È stata una cosa molto più soft, quindi la discriminazione c'è ma non è esplicita, non sono sempre stato dichiarato sia al liceo sia successivamente all'università, non ho mai avuto nessun tipo di problema. Né ho mai vissuto discriminazioni per strada, visto che non ho grossi problemi a manifestare il mio essere, la mia affettività verso le altre persone, anche del mio stesso sesso, quindi non ho mai vissuto questi problemi sulla mia pelle direttamente, tranne rarissime occasioni. E quindi niente, a Torino non ho mai trovato questi grossi stimoli fino a qualche anno fa. Anche perché la mia area di movimenti, le zone in Torino che frequentavo di più, le realtà che frequentavo di più, che erano quelle dei centri sociali, che erano quelle di Radio Blackout qua a Torino, che erano appunto quelle di movimento in cui sono cresciuto, in cui ho sempre fatto politica, non di genere, ma ho sempre fatto politica su altre cose, mi hanno mai emozionato particolarmente. Giusto per dirne una, è molto difficile trovare ragazzi apertamente omosessuali nei centri sociali, ma credo un po' in tutta Italia.
Sì, sì, no, infatti è una delle cose che ci vediamo sempre, io ti dico, insomma, anche qua a Roma, non lo so dove sono, cioè ci sono sicuramente, però
si nascondono molto bene, sono bravi a nascondersi.
Ti sei mai chiesto il perché di questa cosa?
Ma chiaro che mi sono chiesto il perché, mi sono anche chiesto il perché molte persone si dichiarino bisessuali, si dichiarino qualcuno che si dichiara bisessuale, cioè qualcuno che si dichiara assolutamente, a me non, con frasi del tipo a me non importa con chi vada a letto, alla fine tutto va bene, quindi senza prendere una posizione politica in realtà sulla questione, ma con queste scappatoie molto semplici. Mi sono interrogato e la risposta che mi sono dato è il machismo che c'è nei centri sociali, in alcuni di più, in alcuni di meno. Ma c'è sicuramente un atteggiamento molto machista e molto eteropatriarcale, non so bene come altro definirlo, in cui se sei uomo hai più potere tendenzialmente, o comunque hai una posizione in cui vieni più rispettato, ti ascoltano più facilmente. Se sei un uomo etero puoi anche accedere a tutta una serie di possibilità, quindi c'è tutto il giochi di potere legati a l'avere la donna giusta, l'essere nella dimensione affettiva giusta, che comunque ti dà uno status sociale di un certo tipo. Gli omosessuali sono sempre stati visti molto come almeno nella mia esperienza, poi ci sono state ovviamente anche eccezioni nella mia esperienza, come i freak, come l'eccezione divertente che si occupa di una determinata cosa e si deve solo occupare di quello, molto colorati, molto appunto folcloristici, ma in grado, non in grado di occuparsi delle questioni serie, perché poi una cosa che ho sempre notato è che nel movimento c'è sempre la questione seria e quella un pochino meno seria, no? Quella un pochino meno seria, un pochino meno seria, ci sono anche tutte le questioni di genere, tutte le questioni appunto di omosessualità, donne lesbiche, transessualismo, intersessualità e quant'altro. Quelle non sono le vere cose serie di cui si deve occupare il movimento, se non in rarissime occasioni, ovviamente le eccezioni fortunatamente ci sono, però nel mio vissuto sono state appunto eccezioni, non sono mai state il mio vivere quotidiano in queste realtà, ed è uno dei tanti motivi per cui non ho mai fatto parte organicamente di alcuna realtà come un centro sociale, perché non trovavo i miei spazi, non ho mai trovato i miei spazi, non ho mai trovato un ambito di ragionamento su quello che ero e su tematiche che mi erano particolarmente care, che comunque non riguardano solo la mia esistenza singola, di singolo, che si può vivere più o meno male la propria sessualità, il proprio, la propria affettività, ma riguardano un po' il modo di interpretare il mondo, il modo di interpretare la realtà che ci sta attorno. Quindi, non avendo mai trovato grossi stimoli qua a Torino, ho sempre provato a girare un po' per l'Italia, verso realtà che si sono invece occupate in passato molto di più di certe tematiche a cui sono venuto, di cui sono venuto a conoscenza attraverso vie traverse, appunto occupandomi di informazione dal basso, occupandomi di Media Italia, occupandomi di altre cose, insomma, non partendo da quello. Non so come sia la situazione romana, o meglio, un po' la conosco, ma molto poco, perché non vivo a Roma. Però la cosa mi ha sempre molto spaventato, il fatto che nei centri sociali non vi sia un'attenzione al genere, o meglio, non è neanche tanto che non vi sia un'attenzione alle tematiche di genere. A volte c'è l'attenzione, a volte usata in modo strumentale, perché cioè, è inutile secondo me nasconderci dietro facili buonismi, ma a volte usata in modo puramente strumentale, altre volte c'è un interesse sincero, fortunatamente c'è un'attenzione sincera alle tematiche. Il fatto però che vengano sempre, quasi sempre, relegate a tematiche di serie B mi spaventa molto e mi fa un po' chiedere, in questi anni in cui sono stato in questa realtà, mi hanno sempre accettato e hanno sempre ascoltato i miei discorsi perché ero io, singolo individuo, che si sa far valere, alzare la voce quando è il caso e rompere le scatole all'infinito sulle cose su cui a cui tengo, oppure erano realmente interessati e hanno quindi provato a capirne di più sulle cose. È una prospettiva, una cosa che mi spaventa sempre molto, anche perché mi rendo conto che non c'è poi reale elaborazione di alcune cose, non è molto difficile far passare concetti anche molto semplici di rispetto, di accettazione del genere, di tematiche che sono appunto quelle del riflessioni sul genere, sulla sessualità, sull'affettività anche banalmente.
Senti, invece, a parte ciao Siba, passando invece, diciamo, all'altro lato della torta, insomma, che stiamo affrontando, rispetto al movimento LGBT, tu come ti collochi? È una cosa che di farne parte, non senti di farne parte, lo attraversi, ne hai una lettura critica?
Ma è una domanda molto complicata, nel senso che già bisognerebbe capire che cos'è il movimento GLBT.
E su questo siamo d'accordo.
Assolutamente.
In questo momento è una cosa molto difficile da definire ed è una realtà molto sfaccettata, complessa e in buona parte che mi è totalmente estranea e che mi è, anzi, di cui mi sento, non mi sento totalmente vicino, mi sento molto molto lontano da una buona parte di quello che si autodefinisce movimento GLBT. Mi sento molto più vicino a realtà quali ad esempio Facciamo Breccia, che non è prettamente una realtà LGBT, ma è una realtà che comunque ha sempre avuto, fin dalla sua nascita, una forte caratterizzazione anche a causa delle realtà che l'hanno formata, appunto GLBT, femminista e comunque vicino alle tematiche che mi sono più più chiare, ho grosse difficoltà a rapportarmi con altre realtà, più o meno istituzionali, più o meno ufficiali, più o meno strutturate sul territorio, e anzi credo che una parte di queste realtà siano estremamente dannose per il mio vivere, come penso che una serie di battaglie che queste realtà, che appunto sono molto ampie, dall'interno di quello che possiamo volendo considerare movimento GLBT, ci possiamo un po' includere qualunque cosa, dai radicali passando per Rifondazione, l'Arci varie, e più o meno qualunque cosa abbia mai espresso o sia mai entrata all'interno di certe dinamiche di movimento e dinamiche di genere, quindi è una realtà veramente molto variopinta. Alcune di queste realtà io le trovo molto molto problematiche, molto problematiche perché vanno nella direzione opposta a quella in cui vorrei andare io e in cui vorrei che il mondo andasse. Ho trovato molto problematica tutta la mobilitazione che c'è stata sulle unioni civili prima, sul matrimonio tra persone dello stesso sesso, ultimamente con realtà appunto quali Arcigay all'inizio con i Pax ha avuto una fortissima presenza su queste tematiche, ultimamente realtà come quelle radicali con certi diritti o realtà simili insistono molto sul matrimonio gay, su le unioni civili e cose del genere, e io mi vedo veramente molto, molto in difficoltà anche solo a pensare di rapportarmi, cosa che non faccio per ovvi motivi, con certe tematiche, perché le vedo estremamente in antitesi col mio modo di vedere il mondo. Non mi interessa avere un matrimonio per le persone omosessuali, non mi interessa potermi sposare, non mi interessa vedere riconosciuto dallo Stato un mio rapporto con una persona del mio stesso sesso legalmente. Non mi interessano queste cose, ma non perché non mi interessa avere certi diritti, quindi ad esempio avere il diritto a tutelare il mio compagno nel momento in cui va in ospedale o nel momento in cui ci sono problemi, e non è tanto questo. Ovviamente voglio avere la possibilità di accedere a quelli che adesso sono dei privilegi delle coppie eterosessuali. Voglio però anche vedere un ragionamento pubblico sul concetto stesso di coppia, sul concetto stesso di matrimonio, sul concetto stesso di relazione monogama o comunque la si vuole dichiarare. Ad esempio recentemente ho avuto in uno degli incontri pubblici organizzati qua a Torino per discutere di queste cose abbiamo fatto una chiacchierata in cui è venuto fuori come dal mio punto di vista continuare a insistere sul matrimonio gay, su la possibilità di sposarsi per le coppie dello stesso sesso, di fatto dal mio punto di vista ovviamente va a intaccare quelle che sono modi di vivere non conformi, tra virgolette. Quindi se io voglio vivere con due ragazzi diversi o avere una relazione non monogama o scopare tutte le sere con una persona diversa e vivere la mia affettività in questo modo e la mia sessualità in questo modo, devo essere libero di farlo. E non voglio che qualcuno, anche all'interno dello stesso, tra virgolette, movimento GLBT, mi dica che quella è qualcosa di meno importante o meno socialmente accettabile di una relazione tra due persone fisse, che si vogliono bene per tutta la vita e oltre, che si vogliono sposare o quant'altro. E questo è quello che secondo me sta avvenendo. Si sta normalizzando quella che è un tipo di vita delle persone omosessuali, lesbiche, trans, attraverso anche procedimenti di questo tipo, quindi attraverso l'istituzione di matrimoni, attraverso l'istituzione di qualcosa che divide i gay e le lesbiche e i trans buoni da quelli cattivi. Quelli buoni sono quelli che si sposano, quelli che prendono impegni duraturi nella vita e sono monogami, mettono su famiglia, accendono un mutuo, magari hanno un lavoro stabile, ben redditizio, eccetera. Quelli cattivi sono tutti quelli che per un motivo o per l'altro decidono di non fare quella vita. O magari non decidono neanche, ma si trovano a non fare quella vita, quindi che magari si prostituiscono o che magari banalmente non vogliono avere un partner stabile, riescono a instaurare relazioni affettive con più di una persona e creare famiglie con più di una persona. So che sembra buffo e suona strano, però esistono queste persone, esistono, e credo che chiunque abbia un po' di amici gay, lesbiche, trans abbia vissuto relazioni di questo tipo, abbia dei racconti di questi vissuti. Quindi non so da dove ero partito, mi sono perso nel frattempo.
Dalla sua collocazione o meno nel movimento LGBT, insomma.
Riesco a sproloquiare per ore e ore.
Assolutamente. Senti, così mi veniva di chiederti, secondo te, così, intanto uno degli argomenti che spesso affrontiamo, no, all'interno di questa trasmissione, secondo te quanto questa dinamica è figlia pure di un ricatto, che è quello, insomma, di un familismo che rischia di diventare, insomma, molto spesso una delle poche forme di salvezza all'interno di un mondo soprattutto economico che costringe poi di fatto all'angolo tutte le persone che poi di fatto non hanno dei paracadute sociali tipo la famiglia.
Ma credo che più che questo, che è sicuramente un aspetto molto, molto importante, ci sia anche da ragionare da un altro punto di vista. Mi rapporto con persone che hanno più o meno la mia età, quindi hanno intorno ai 20, massimo 25 anni, quindi sono una generazione giovane, nuova, che sul territorio in cui vivo non ha subito grossissime discriminazioni nella loro quotidianità, nella loro vita. Queste persone, spesso anche molto giovani, diciottenni, diciannovenni, hanno in sé radicata molto molto forte un concetto di coppia, di famiglia, che va al di là degli ammortizzatori sociali, va al di là di tutto un ragionamento su appunto l'aspetto economico, ma è una cosa che proprio è diversa, è un po' la fiaba del principe azzurro, ed è una cosa che è molto molto forte ed è molto radicata nelle persone, al di là di qualunque ragionamento su appunto aspetti economici o aspetti sociali o aspetti politici. È la bella fiaba con cui le nuove generazioni stanno crescendo. I ragazzi della mia età stanno crescendo, c'è questo mito del rapporto monogamo fedele, del voler stare insieme, voler mettere su casa insieme, magari fare anche dei figli insieme, perché no? Ma sempre in quest'ottica molto ho trovato il principe azzurro, sono felice, è tutta una grande fiaba, posso finalmente farmi le mie vacanze a Barcellona consumando il più possibile, posso finalmente farmi le mie vacanze in montagna andando a sciare col fidanzatino. È molto una retorica che io trovo molto snervante. Poi ovviamente io, vivendo nella realtà in cui vivo, sono ricco di contraddizioni, anch'io ho una vita in cui il consumismo ovviamente è parte molto molto forte, viviamo in una società del consumo e qualunque cosa facciamo alla fine rientra nel consumo e rientra in quell'ottica lì, per cui vali se sei in determinati se sei compreso in determinate dinamiche. Detto questo, noto che è molto molto forte appunto anche l'aspetto fiabesco di questo ragionamento. Non so se sono riuscito a spiegarmi
sì, chiarissimo.
E questa cosa mi spaventa moltissimo, un po' perché mi devo relazionare con queste persone con cui vivo quotidianamente, con cui a volte faccio anche qualcosa di politico quotidianamente, o comunque ho delle relazioni di amicizia, di affettività, di rapporti quotidiani. Ed è impossibile scardinarlo, cioè è molto molto difficile scardinare questo concetto, per cui magari si dicono pronti alle grandi rivoluzioni, a andare ad assaltare il palazzo d'inverno, ma non sono in grado di ragionare su questo aspetto che hanno assimilato come proprio. E credo che su questo ci sia una grossa responsabilità di una parte di quello che è il movimento GLBT, che ha creato questa favola di fatto, o meglio ha ricreato una favola che è sempre la solita, quella della principessa che trova il principe azzurro e che vissero insieme felici e contenti e fanno la famigliola eccetera, l'ha ricreata banalmente, è stata ricreata e integrata nel modello di società in cui stiamo vivendo attualmente, quindi con tutte le serate a tema per trovare il principe azzurro, le vacanze in coppia, tutte queste dinamiche molto da fiaba.
Senti, la stessa parte di movimento LGBT a mio parere ne ha creata un'altra di fiabe, che è quella che poi in realtà esiste anche, cioè che è quella dei locali gay, dei locali gay e lesbici, dei locali, intendo, commerciali, insomma, come luoghi di ritrovo per persone GLBT, diciamo. Tu frequenti i locali, ti ci trovi bene? Come hai un rapporto con questo tipo di posti?
Io occasionalmente frequento locali dove va la maggior parte della gente della mia età, anche se tendenzialmente nell'ultimo anno in particolare li ho evitati molto, non riesco a trovarmi a mio agio più di tanto. Sono dei posti in cui non riesco a sentirmi a mio agio, non riesco a vivere serenamente la serata, non riesco a divertirmi particolarmente, quindi preferisco frequentare altri posti, preferisco andare ad altri tipi di serate o frequentare altre realtà. È innegabile che i locali abbiano fatto molto per un certo tipo di uscita dal buio delle proprie case verso una socialità di qualche tipo. Il problema è che questa socialità è diventata totalmente consumistica, non è diventata più nient'altro che questo, tranne appunto qualche rara eccezione. Esistono locali che ogni tanto hanno qualche uscita interessante, hanno qualche serata particolarmente interessante a cui posso anche partecipare. Generalmente li trovo abbastanza noiose, un po' per la ripetitività della serata di per sé, un po' per le persone stesse che le frequentano, che non sono particolarmente felice nel rapportarmi con loro, anzi mi è capitato già almeno un paio di volte di litigare con alcune persone a serate che avevano comportamenti che non ritenevo concepibili in un ambiente del genere. Non li ritengo concepibili mai, ma ancora più in una serata gay, in una serata GLBT o come si vogliono chiamare questo tipo di serate, trovarmi il ragazzo della mia età che dietro la drag queen le dice peste corna, o il DJ che apostrofa una mia amica dicendole ma che sei lesbica, nel momento in cui lei fa un'osservazione su quello che stava succedendo in sala, non sono situazioni che voglio vivere, non mi interessa, per di più non voglio vivere pagando, insomma, le vivo già in altri ambienti gratuitamente, nella mia quotidianità non vedo perché devo pagare qualcuno per rivivere le stesse dimensioni e le stesse dinamiche.
Senti, ci stiamo avviando.
Sì, in conclusione, anche perché alle 19:30 c'è il GR, te come ormai sei invertito in quarta, non sappiamo più come fermarti, comunque ci proverai.
Io ti faccio un'ultima domanda, visto che sei uno smanettone autodichiarato, uno smanettone autodichiarato gay, ha qualche sito, qualche blog, qualche lista che ama particolarmente e che vuol consigliare?
Ma senza dubbio il sito di Facciamo Breccia, facciamobreccia.org, è uno dei punti di riferimento per le iniziative e le realtà che mi interessano sia a livello locale sia a livello nazionale. Sicuramente il sito di Antagonismo Gay per me è stata fonte di piacevoli scoperte durante la mia esistenza, visto che erano pubblicati estratti da Elementi di critica omosessuale di Mario Mieli, che sono stati parte della mia formazione politica come persona gay, che è www.ecn.org/antagay, credo. Comunque cercando sul motore di ricerca Antagonismo Gay si trova molto facilmente. Senza dubbio una mailing list a cui consiglio ovviamente sia per gli stimoli continui sia per la quantità di informazioni che si trova, a cui consiglio di iscriversi, è quella di Facciamo Breccia, che in questo momento è la realtà a cui mi sento più affine, in cui vedo più esperienze interessanti con cui rapportarmi, con cui creare un percorso di esistenza, insomma.
Bene, io a questo punto ti consiglio anche profondorosa.noblogs.org e poi niente, credo che ti dobbiamo necessariamente salutare.
Guarda, è un piacere, nel senso, anzi, se vuoi fare un po' di trasmissioni e poi ce le mandi, visto che sei uno smettone, ce le metti su qualche FTP, puoi farti una trasmissione in cui parli per un'ora con un po' di musichette, noi le rimandiamo tranquillamente, intanto... abbiamo capito che insomma va,
però
va benissimo
un
anche
po' di
così.
Musichetta.
Va bene, un po' di musichetta, prometto che la metterò.
Va bene.
Grazie mille.
Grazie
per
a te
di avermi ascoltato.
Ma figure, no, è stato un piacere, grazie. Assolutamente. Ti dedichiamo quest'ultima canzone, visto che insomma sappiamo che in qualche modo sei così affettivamente legato, e ci risentiamo quanto prima.
Va bene, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie, ciao. Ciao. Ci resta che salutare a questo punto.
Sì, e dare l'appuntamento a giovedì prossimo, sempre intorno alle 18:15.
Sì, resterà l'ascolto fra 5 minuti circa il GR di Radio Onda Rossa, poi a seguire tutto il resto delle trasmissioni che un giorno imparerò. E niente, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Buona serata a tutti e a tutti.
Buona serata.